Ave Maria, buonasera a tutti voi, nostri carissimi radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi qui in nostra compagnia per la rubrica I Santi ai Giovani, per una puntata davvero fantastica che andremo a dedicare a due figure eminenti, a dir poco ovviamente della cristianità. In primis, il grandissimo San Giuseppe, vero sposo della Santissima Vergine Maria, padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo. E colui che per merito proprio e per grazia di Dio è titolare della prima venerazione fra tutti i santi, seconda soltanto a quella che si deve ovviamente alla Madonna. E quindi più grande, possiamo dire a tutti gli effetti, dei santi dopo la Beatissima Vergine Maria. E parleremo di lui proprio anche in ragione della sua festa che, come ben tutti sapete, cadrà proprio il prossimo 19 marzo, quindi la festività di San Giuseppe. E vogliamo associare a lui la figura di un altro grandissimo santo, che poi in realtà è ancora beato, però chiaramente venerabile, e ha seguito, potremmo dire, in tutto e per tutto l'esempio di San Giuseppe per quel che concerne il ruolo di marito, il ruolo di padre e di amministratore anche, possiamo dire, della società, della politica, perché si è stato un imperatore, l'ultimo imperatore dell'impero austro-ungarico, quindi stiamo parlando del beato Carlo I d'Asburgo, che ha avuto anche un fardello pesantissimo da portare, quello appunto della prima guerra mondiale, della grande guerra e poi dell'esilio, però ha saputo affrontare tutto sempre nel rispetto totale di Dio, della sua volontà, della sua legge, nella più umile e generosa obbedienza a Dio, proprio come ha fatto San Giuseppe, fidandosi totalmente anche di fronte a quella che per qualsiasi essere umano sarebbe stata una ragione più che valida per rinunciare alla speranza. Invece no, lui ha saputo sempre offrire ogni patimento e totale fiducia, con confidenza nella divina provvidenza e svolgere il suo compito in totale fedeltà fino all'ultimo. E ne parleremo con Maria, con Carlo e Marco che sono con noi stasera, da cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. E naturalmente avremo la presenza, come nostra insostituibile guida spirituale, del nostro carissimo padre Giampio. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti voi. Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. E allora io direi di entrare subito nel vivo della puntata di oggi, andando a introdurre, a presentare la figura di San Giuseppe, padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo, quindi l'importanza e il valore della devozione a San Giuseppe in relazione alla festività a lui dedicata. Per questo invito subito ad intervenire, te, cara Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori, andremo adesso a trattare di quella che è la festa di San Giuseppe, cercando di delineare una storia e vedere come essa ci possa condurre appunto al nostro Padre, uomo giusto, che sta in cielo, e soprattutto dando l'esempio di alcuni santi che a lui sono stati molto devoti. Inizierei dicendo proprio quanto il ricordo di Papa Gregorio XV sia stato importante. Lui nel 1621 dichiarò il 19 marzo festa di precetto in onore del più potente e del più umile santo della Chiesa, che è proprio San Giuseppe. Di San Giuseppe si parla nel Vangelo di Matteo, viene ritratto come un uomo giusto, disponibile a compiere la volontà divina. San Giuseppe consegna la propria vita a un progetto che lo trascende e accetta anche di prendere con sé Maria, rimanendo accanto a lei come sposo fedele e anche a quel bambino quale figura paterna responsabile. Matteo ci presenta Giuseppe come l'uomo obbediente che accoglie integralmente la volontà di Dio e sa anche prendersi cura delle persone affidategli. Anche quando l'angelo gli comanda di rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla minaccia di Erode, si comporta davvero come padre di Gesù che custodisce e protegge. Ecco che, ad esempio, anche Papa Pio IX, l'8 dicembre dell'anno 1870, affidava la Chiesa alla protezione di San Giuseppe e lo proclamava patrono della Chiesa universale. E questo decreto ha una storia un po' singolare. Era un momento significativo e tragico per la storia della Chiesa e dell'Italia, ovviamente con la presa di Roma, il governo che si arrogava il diritto di sottoporre a controllo gli atti pontifici, la fine del potere temporale del Papa. E per far fronte a questi tristi eventi che si susseguivano, e dando anche voce al sentire comune del popolo cattolico, Papa Pio IX prese la ferma decisione di affidare la Chiesa universale alla protezione del Padre putativo del Signore. Disse proprio così: ora, poiché in questi tempi tristissimi la stessa Chiesa, da ogni parte attaccata dai nemici, è talmente oppressa dai mali più gravi che uomini empi hanno pensato che infine le porte dell'inferno abbiano prevalso contro di lei, i venerabili eccellentissimi vescovi dell'universo orbe cattolico hanno inoltrato al Sommo Pontefice le loro suppliche e quelle dei fedeli affidati alla loro cura, chiedendo che si degnasse di costituire San Giuseppe patrono della Chiesa cattolica. E anche Papa Pio XI affidò alla protezione di San Giuseppe la Chiesa universale, e questo lo fece in tre distinti discorsi, nel 1928, nel 1935 e nel 1937. E inoltre anche San Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica Redemptoris Custos del 15 agosto del 1989, spiegava che Pio IX sapeva di non compiere un gesto peregrino perché, a motivo dell'eccelsa dignità concessa da Dio a questo suo fedelissimo servo, la Chiesa, dopo la Vergine Santa, sposa di lui, ebbe sempre in grande onore e ricolmò di lodi il beato Giuseppe e di preferenza a lui ricorse nelle angustie. Quindi in questa grande solennità continuiamo con tutto il cuore ad innalzare le nostre suppliche alla figura di questo grande santo che, pur rimanendo piuttosto nascosta, riveste nella storia della salvezza un'importanza fondamentale. E anche appunto certi che, come dice Santa Teresa d'Avila, non è mai successo che io mi sia rivolta a San Giuseppe e non sia stata ascoltata. Inoltre, sempre citando Santa Teresa d'Avila, ella disse: io invece presi per mio avvocato e patrono il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai a lui con fervore. Questo mio padre e protettore mi aiutò nella necessità in cui mi trovavo e in molte altre più gravi in cui era in gioco il mio onore e la salute della mia anima. Ho visto chiaramente che il suo aiuto mi fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di averlo mai pregato di una grazia senza averlo subito ottenuta. Ed è cosa che fa meraviglia ricordare i grandi favori che il Signore mi ha fatto e i pericoli di anima e di corpo da cui mi ha liberata per l'intercessione di questo santo benedetto. E così, cari ascoltatori, mi viene proprio da ripetere quelle che sono le parole di Genesi 41:55, Ite ad Iosef. Ed è proprio così che il faraone d'Egitto rispondeva alla gente che chiedeva il pane durante la carestia. Si trattava però in questo caso di Giuseppe, figlio di Giacobbe, il biblico patriarca che, venduto appunto per invidia dai suoi fratelli, poi divenne viceré dell'Egitto. E analogamente possiamo dire di Giuseppe, sposo di Maria di Nazareth, discendente di Davide, dalla cui radice doveva germogliare Gesù. E i testi biblici relativi a San Giuseppe, lo sposo di Maria e padre legale di Gesù, sono piuttosto scarsi e piuttosto lacunosi. Non così il magistero della Chiesa, in cui la devozione al custode del Redentore si è sviluppata ampiamente e non solo gli attribuisce un culto tra i più alti dopo quello per la madre di Dio sua sposa, ma gli ha anche conferito molteplici patrocini, soprattutto appunto alla fine dell'Ottocento con vari pontefici che si sono susseguiti e che hanno ampiamente tratteggiato le numerose peculiarità di questo straordinario santo. E sicuramente la paternità di San Giuseppe si è espressa concretamente nell'aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio. Al mistero dell'incarnazione è anche quella che è la missione redentrice che vi è congiunta, nell'aver usato dell'autorità legale che a lui spettava sulla Sacra Famiglia per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro, e nell'aver convertito la sua umana vocazione all'amore domestico nella sovraumana oblazione di sé, del suo cuore e anche di ogni sua capacità, proprio nell'amore posto a servizio del Messia germinato nella sua casa. Ed egli ha un grado di gloria tutto speciale, essendo appunto il maggior santo che Dio abbia avuto sulla terra, poiché è stato scelto dall'Eterno Padre ad essere il padre nutrizio di Gesù. Ed egli è il maestro della vita interiore, della vita nascosta, e proprio dobbiamo andare da lui affinché egli ce la possa insegnare. Egli è il primo adoratore del nostro divino sacramento ed è onnipotente sul cuore di Dio. E che cosa può essere un'anima morta o annientata? È un'anima senza desiderio, senza attaccamento, senza scelta, senza preferenza, senza aspettative, senza inclinazioni, senza volontà, senza passioni. E in questo stato di annientamento essa è resa pura capacità di Dio. E che cosa può fare quest'anima così annientata? È rivestita di Cristo, è ricolma di Lui. È Gesù Cristo che la anima, è Gesù Cristo che agisce in lei, che pensa in lei, che desidera per lei e che ama per lei, che sceglie per lei e che vuole per lei. Dunque siamo creati per amare e dobbiamo amare nostro Signore Gesù Cristo senza tregua. E Giuseppe vide crescere Gesù il giorno per giorno in sapienza, in età e anche grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. E Gesù ha visto la tenerezza di Dio in San Giuseppe, la tenerezza, la maniera migliore proprio per toccare ciò che è fragile in noi. E la verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona. Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure. A volte noi vorremmo, come dire, controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. Ed è anche stupefacente considerare la sua autorità su un Dio bambino, su un uomo, Dio che egli faceva lavorare alle sue dipendenze. E, è ammirevole come egli potesse agire così e come non fosse invece in un trasporto e rapimento continuo, perpetuo. Sono dell'avviso che bisogna continuare ad abbandonarci interamente e sinceramente alla sua misericordia e alla guida del suo divino spirito. Senza però compiere alcuna scelta di nessuna disposizione particolare, se non quella che non deve mai abbandonarci e che consiste nel donarci a Dio. Dobbiamo quindi avere fiducia nella sua bontà e sicuramente egli compirà la sua opera e si glorificherà in noi dopo che avrà distrutto e annientato tutto quanto si oppone alla santità che vuole stabilire proprio in noi. Ed inoltre è anche giusto ricordare come Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade. E solamente a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, un significato più profondo. L'accoglienza è proprio un modo attraverso in cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. E la fede che ci ha insegnato Cristo è quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta ad occhi aperti quello che gli sta capitando, assumendone proprio in prima persona la responsabilità. E le operazioni della grazia sono di altro genere, scaturiscono da Dio e a Dio ritornano. Elevano l'anima, la distaccano da se stessa e dalle cose della terra, rendendola capace di ricevere Dio, cioè il suo regno. E se l'anima è fedele alla grazia che agisce, compie in poco tempo un progresso mirabile, rendendosi atta ad accogliere le misericordie di Dio. Ecco che allora vorrei concludere con una preghiera proprio a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere ed aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici, propizio dal cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvassi dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
Oh, ti ringrazio veramente di cuore, Maria, per questa tua presentazione così illuminante di San Giuseppe, del suo ruolo, della sua missione, della sua virtù sconfinata nella totale abnegazione, nel servizio amorevole e caritativo ai due tesori più preziosi di Dio, ovvero il suo Figlio unigenito, il Verbo incarnato, nostro Signore Gesù Cristo, e Maria Santissima. Con questo spirito di totale abbandono alla divina provvidenza, che poi ovviamente gli ha meritato di essere il primo fra tutti i santi dopo la Madonna e quindi anche meritevole della prima venerazione. Ecco, è colui che con le sue preghiere tocca profondamente il cuore di nostro Signore Gesù, continuando ad esercitare pure in paradiso il suo ruolo di padre putativo, e da qui appunto la potenza inimmaginabile della sua intercessione, tanto appunto da essere proclamato patrono della Chiesa universale, tutore, come custode della Chiesa universale, appunto corpo mistico di Cristo, così come fu custode di Cristo durante la sua vita terrena. E poi anche patrono della buona e santa morte, da invocare in modo particolare nel momento dell'ultima agonia, e come protettore dei moribondi, colui che ha avuto la grazia di addormentarsi nel sonno della morte, tra le braccia di Gesù e di Maria, e quindi possiamo dire che lui può portare le anime che si affidano alla sua intercessione a entrare poi nell'eternità, accompagnate direttamente dalla presenza di Gesù e di Maria, propiziata sempre dal suo favore. E ora vorrei quindi passare al secondo protagonista della puntata di questa sera, ovvero il beato Carlo I d'Asburgo, e per presentare quindi la sua figura, la sua vita, il suo esempio ed insegnamento in correlazione diretta, possiamo dire, con quello di San Giuseppe, passerei subito la parola a te, Carlo.
Assolutamente, Valerio, grazie per la bella introduzione. E, bene, sì, andiamo a presentare questa figura di Carlo di Asburgo, che nasce alla corte austriaca il 17 agosto del 1887. Fin da subito si trova a ricoprire un ruolo molto importante. In effetti, suo prozio per parte di padre è l'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, che è il famoso imperatore del Risorgimento, il marito dell'imperatrice Sissi, che regna ormai sul trono all'epoca, quando nasce Carlo d'Asburgo, da quasi 40 anni. Il piccolo Carlo, alla sua nascita, è il quarto nella linea di successione, però, insomma, quando questi ha solo 2 anni, accade una famosa tragedia in famiglia, che è quella che vede coinvolto l'erede al trono, Rodolfo, il figlio di Francesco Giuseppe di Sissi, che muore tragicamente in circostanze, va detto, mai del tutto chiarite, comunque ufficialmente per un sospetto suicidio con una sua amante. Facendo poi ovviamente naufragare l'unione dei suoi genitori, di Francesco Giuseppe e di Sissi, creando scompiglio all'interno della corte austriaca e facendo diminuire la distanza ovviamente tra Carlo d'Asburgo e il trono. E ci sta tutta una serie poi in pochissimo tempo di morti naturali di altri candidati alla successione che portano Carlo a soli 19 anni soltanto a 2 passi dal trono. Cioè prima di lui vi è solo un altro erede che è il fratello del defunto padre di Carlo, quindi lo zio, che è Francesco Ferdinando, un nome che forse a molti suonerà familiare, che rincontreremo dopo nella nostra storia. Come potete immaginare, questa vicinanza alla successione, che diventa sempre più, appunto, più forte, più importante per Carlo, lo porta a avere una rigorosa e attenta formazione. con precettori privati prima, e poi anche nelle scuole di elite gestite dal coltissimo ordine di San Benedetto, che da sempre, dall'epoca medievale, ovviamente è famoso per la solidità della sua formazione, della sua dottrina. Ed è fra l'altro un legame questo con l'ordine benedettino che è molto importante e che ritroveremo tra breve nella sua vita. Un'educazione che certamente, questa educazione religiosa, gli ricordò di essere membro di una delle dinastie cattoliche più illustri e antiche di tutta Europa. E candidato a essere il sovrano di un impero che è ufficialmente cattolico e retto da una monarchia cattolica con forti legami e privilegi anche presso la Santa Sede. E quindi questa responsabilità istituzionale unita a una sua profonda devozione umana e privata lo porta a vivere una fede già da subito intima e profondamente radicata. E però, appunto, Carlo non si accontenta solo di studiare nelle scuole, ma sceglie anche di fare una cosa, potremmo definire particolare per la sua epoca, cioè si iscrive all'università, va all'università di Praga, però poi non può prendere un titolo accademico, quindi potremmo dire che ci vada per puro amore per la cultura, perché era considerato inopportuno che un'istituzione pubblica come l'università potesse dare dei titoli a un possibile candidato a diventare l'imperatore, insomma, un'università che dà dei titoli a un imperatore era considerata una cosa un po' strana, e quindi Carlo frequenta gli studi, ma non consegue nessuna laurea. Per finire, poi, sulla sua formazione, come ogni buon candidato al trono asburgico, deve avere un'educazione militare, quindi viene mandato appunto a fare studi di strategie di guerra e viene inquadrato in cavalleria. E l'educazione militare nel suo caso fu quanto mai, potremmo dire, suo malgrado, insomma, utile, come vedremo anche lì nella sua vita quando sarà imperatore. Come vi ho detto in precedenza, appunto, i lutti in famiglia lo avevano portato, no, ad avere soltanto un altro candidato prima di lui alla successione, che era lo zio Francesco Ferdinando. Ebbene, c'è un problema. Che Francesco Ferdinando ha preso in moglie Sofia, che è una nobildonna di cui si è follemente innamorato dopo averla conosciuta a un ballo. Però le leggi di casa di Asburgo decretano che soltanto i figli di un nascituro nato da un matrimonio tra due esponenti di case regnanti possa ereditare il trono imperiale. Quindi i figli di Ferdinando e Sofia, visto che la madre è nobile ma non appartiene a una casa regnante europea, sono esclusi dalla successione. Per cui tocca al secondo in linea di successione, a Carlo, garantire il futuro di casa d'Asburgo attraverso un matrimonio con una candidata che appartenga a una casa regnante europea. E tra le possibili candidate vi era una giovane che Carlo aveva incontrato una sola volta da bambino, ma che sembrava, da quello che si diceva, dalle informazioni che si erano raccolte, molto adatta a lui. Questa candidata è Zita Maria di Borbone, figlia del duca di Parma Roberto I e quindi parte di una delle case regnanti cattoliche più illustri d'Europa, insieme a quella degli Asburgo e Borbone, che ancora oggi, per esempio, regnano in Spagna. E all'epoca, per esempio, c'erano anche a Napoli, appunto a Parma. Zita Maria era nata in Toscana, a Capezzano Pianore, vicino a Camaiore, per intenderci, in provincia di Lucca, ed era di 5 anni più giovane di Carlo e condivideva con lui, oltre che ovviamente la formazione aristocratica e l'alto lignaggio, anche una fede cattolica molto intima, viva, vissuta a tal punto che da giovane, da adolescente, aveva valutato, come altre tre sorelle, di entrare in un ordine religioso, nel suo caso proprio quello benedettino, cioè lo stesso ordine presso cui aveva studiato Carlo in Austria, quindi una forte fede che li accomunava, un lignaggio, un'educazione comune, ma anche una, potremmo definirla, tradizione spirituale comune, cioè quella di San Benedetto. E c'era anche un'altra cosa che poteva aiutare l'incontro dei due. Infatti, se lei, da parte sua, conosceva bene il tedesco, Carlo d'Asburgo, seppur con un forte accento, però parlava l'italiano. Perché ovviamente, se tutti ci ricordiamo, Trento e Trieste erano ancora città parte dell'impero asburgico e quindi l'italiano era una delle lingue insegnate a corte. E questa vicinanza culturale, anche italiana, sarà molto importante nella vita di entrambi, come vedremo dopo. Però ovviamente, quindi, se le premesse c'erano, erano molto buone, potremmo dire, come abbiamo visto. Bisognava però vedere come avrebbero reagito conoscendosi di persona. Quindi, nei primi mesi del 1911, Carlo parte verso Villa di Borbone, dove Zita vive, per andarle a fare una visita. Com'è andata? Che l'amore sia sbocciato e che sia stato un amore travolgente, lo confermano e lo provano già solo le date degli avvenimenti, senza dover andare a vedere lettere e corrispondenze. A inizio anno Carlo parte, come ho detto, per andare a conoscerla. Il 13 giugno rendono ufficiale il loro fidanzamento e il 21 ottobre 1911, quindi in soli 10 mesi da quando si sono conosciuti, si sposano nel castello di Schwarzau in Austria. Quindi lui ha 25 anni, la sposa quasi 20. Posso dire che è emozionante vedere questa cosa. Consiglio a tutti coloro che stanno all'ascolto, se vogliono, possono andare a vederli perché sono reperibili tranquillamente in rete, anche addirittura restaurati e resi a colori. E dicevo, è emozionante vedere i filmati dell'evento, che appunto possiamo tutti vedere. Che nonostante siano passati appunto più di 100 anni, fanno emergere intanto, vabbè, ovviamente tutta quella patina reale che ancora oggi, se pensiamo, insomma, affascina di questa idea appunto della regalità europea, di questa nostra antica tradizione che ormai purtroppo in tante parti d'Europa è soltanto un ricordo, ma poi fa emergere, questa è una cosa straordinaria, la gioia degli sposi in generale, tutta la felicità dell'evento. Proprio a Carlo si vede come brillino gli occhi di felicità mentre posa con la moglie, che fra l'altro è vestita con uno stupendo abito da sposa, davanti a questo strano e nuovo macchinario che è la cinepresa, che è stata inventata da poco, mentre si mandano uno sguardo complice e si divertono cercando di capire bene come approcciarsi. Ed è anche tenero vedere Francesco Giuseppe, il vecchio imperatore del Risorgimento, che uno si immagina appunto questa figura quasi così, mitica, mitologica, che invece è lì, è presente e sorride contento dell'unione, e anzi benedice l'unione della coppia. Coppia che fra l'altro ha una sposa italiana, questo è importante, l'ho detto prima perché sembra quasi così riappacificare i rapporti fra l'Italia e l'Austria dopo i grandi contrasti del Risorgimento. Zita porta tanto, tanta Italia all'interno della corte. L'anno dopo, nel 1912, poi arriva il sospirato erede, Ottone, che è chiamato così in onore del padre di Carlo, mentre poco dopo arriva la seconda figlia della coppia, Adelaide Maria. E quindi tutto sembra meraviglioso, tutto sembra andare bene, se non che proprio l'anno di nascita di Adelaide Maria è un anno disgraziato, perché è il 1914. Nello stesso anno, lo zio di Carlo, Francesco Ferdinando, appunto, che molti appunto conosceranno, viene brutalmente ucciso con sua moglie Sofia mentre visita la città di Sarajevo. Appunto, come tanti ricordano, è l'inizio della Prima Guerra Mondiale. E un conflitto che, diciamo, covava da molti anni, in realtà era uno spettro terribile che i grandi imperi e le grandi nazioni europee avevano, ma che tutti temevano perché tutti sanno essere un conflitto disastroso che cambierà per sempre, la storia europea. Un conflitto che, esclusi i militari e molti intellettuali, pensiamo in Italia a D'Annunzio o a giornalisti come Benito Mussolini, insomma, al di là di questi militari intellettuali, i politici e i sovrani, quasi tutti, non vorrebbero, vorrebbero fermare il corso degli eventi. Però è molto indicativo, per capire il contesto, quello che dice il cancelliere tedesco di allora. È una frase proprio virgolettata che pronuncia durante un consiglio con i ministri. Tutti i governi e la maggioranza dei popoli erano in per se stessi pacifici, ma il sasso ha cominciato a rotolare. come a indicare appunto che è una valanga che ormai sta venendo giù, si sono messi in moto per tutta una serie ovviamente di questioni complesse che non posso approfondire, una serie di eventi che nessuno appunto riesce più a fermare. Come molti ricorderanno, gli schieramenti vennero da un lato gli imperi di Germania, Austria, Ungheria e l'impero ottomano, contro dall'altro l'impero russo, il regno di Serbia, la Repubblica francese e l'impero britannico. Questo è importante perché poi Carlo si troverà appunto a gestire questa situazione. Anzi, fin da subito, perché Carlo appunto si trova a diventare intanto erede al trono, e lo zio è morto, per cui adesso toccherà a lui prendere il comando dopo la morte di Francesco Giuseppe di un impero in guerra che è pieno, già lo era prima, ma adesso sta tutto venendo giù, di tensioni sociali e nazionalistiche tali che c'è il rischio che appunto l'impero si smembri. L'unico potremmo dire nodo che lega un impero che va dalla ex Jugoslavia all'Austria, all'Ungheria, alla Romania, alla Cecoslovacchia, insomma, quindi l'Italia, quindi tanti paesi e popoli diversi, è proprio la corona degli Asburgo, una corona cattolica che però appunto non riesce più, non è più un valore tale all'epoca, l'unione sotto un unico sovrano cattolico non è più un valore riconosciuto che può tenere fermi le spinte nazionalistiche. Fra i vari critici dell'impostazione appunto cattolica e potremmo dire sovranazionale, universalistica quasi, dell'impero degli Asburgo, fra i vari critici, dicevo, c'è un giovane all'epoca, un giovane spiantato di nome Adolf Hitler, che sceglie, pur essendo austriaco, per far capire un pochino il contesto, di arruolarsi nell'esercito tedesco proprio perché lui non vuole far parte di un esercito così multinazionale, pieno di razze diverse da quella tedesca come quello austriaco. E la necessità di mantenere unite le truppe, quindi sotto un riferimento chiaro come quello della monarchia, è un ruolo che Carlo intraprende fin da subito. Infatti lui parte subito per il fronte orientale, quello contro i russi, dove l'esercito si sta smembrando. I russi sono entrati dall'Ucraina e soltanto l'intervento dell'alleato tedesco evita che i russi dilaghino all'interno dell'impero. Quindi Carlo si trova al fronte cercando di intraprendere il suo ruolo istituzionale al meglio. A Vienna è rimasta invece zitta, che si occupa dal canto suo, dal suo contributo molto importante sul piano sociale. Si spende in prima linea anche proprio in opere di carità, aiuta i soldati feriti e poi una cosa molto importante, dà un ruolo di sostegno morale all'imperatore che è sempre più anziano e malato e ne raccoglie le preoccupazioni e anche le confidenze, perché Francesco Giuseppe è un uomo del Risorgimento che ha ormai 67 anni di regno sulle spalle, ha capito perfettamente che per la monarchia degli Asburgo e in generale per l'impero la situazione è grave e ha delle prospettive terribili. E lui stesso, fra l'altro, ha un occhio di attenzione particolare per il nostro paese, per l'Italia. Quando gli portano la dichiarazione di guerra da firmare contro la Serbia e contro la Russia, lui dice: la guerra, lor signori non sanno cos'è la guerra, io sì, io ho combattuto a Solferino, cioè ho combattuto contro gli italiani e fra l'altro ho anche perso, quindi faceva vedere come appunto le prospettive erano tutt'altro che rose ed è proprio l'Italia che sconvolge, appunto, spariglia le carte sul campo di battaglia, perché il 24 maggio 1915, come tutti ci ricordiamo dai libri di scuola, appunto l'Italia entra in guerra contro l'Austria. Per cui Carlo, l'erede al trono, viene preso, l'avevamo lasciato sul fronte orientale, viene preso e spostato sul fronte occidentale. Va in Tirolo, mentre Zita, poverina, ovviamente essendo italiana, viene del tutto isolata dalla corte. L'unica persona che ovviamente cerca di scrivergli sempre, di chiamarli, di mandargli telegrammi, è Carlo, che però si trova al fronte. E l'imperatore Francesco Giuseppe, che ne ha potuto apprezzare le doti umane, sono le due uniche persone che un minimo cercano di confortarla in questo momento difficile. Fra l'altro, Carlo si trova nella triste situazione di dover combattere il popolo di sua moglie e anche la famiglia di sua moglie si è divisa. Una parte si schiera con l'Austria e una parte con l'Italia. Come appunto. Sappiamo, gli italiani inizialmente avanzano nelle terre italiane dominate dagli austriaci, ma poi si bloccano in quella che è una lunga guerra di trincea, fino a quando nel 1916 gli austriaci mandano quella che molti si ricorderanno come spedizione punitiva, la Strafexpedition, a cui Carlo d'Asburgo contribuisce al comando di diverse reparti, però le linee italiane, nonostante le prime sconfitte, reggono, per cui ci si riblocca. Però in novembre Francesco Giuseppe si ammala di polmonite, sta molto male, per cui Carlo è richiamato a Vienna per prendere le funzioni di sovrano fino a quando il 21 del mese di novembre Francesco Giuseppe muore a 86 anni. Quindi Carlo e Zita si trovano imperatore e imperatrice d'Austria. Prima scelta che fanno è quella di farsi incoronare, però non in Austria ma in Ungheria. Ricordiamoci che l'impero è anche detto impero austro-ungarico per la forte importanza che aveva l'Ungheria. Ed è questo già un segno di rispetto e di amore verso tutti i popoli dell'impero. Potremmo definirlo un primo segno di pace, perché è la pace che contraddistingue, la ricerca della pace che contraddistingue il regno di Carlo. Carlo infatti si dimostra di carattere mite, ha una vita familiare esemplare, felice, fra l'altro la famiglia si sta allargando, arriveranno ad avere 8 figli in totale, lui e Zita, ha forte spirito umanitario, una forte fede e ha capito appunto, ha visto di persona gli orrori della guerra e cerca quindi di dare un'impostazione molto diversa da quella di Francesco Giuseppe, riapre il Parlamento, cerca consiglio tra i ministri e soprattutto, e questa qua è una cosa che gli sarà ovviamente molto rinfacciata, cerca consiglio della persona che più ama, cioè sua moglie. E quindi a un certo punto però si trova che da un lato ci sono quelli che apprezzano queste sue aperture, dall'altro, soprattutto in ambito militare e soprattutto in ambito tedesco, perché l'alleato tedesco invece vorrebbe una conduzione della guerra molto più dura, gli rinfacciano appunto troppa morbidezza. Per cui non ci dobbiamo stupire che sia lui il sovrano. Che questa cosa è una cosa che un pochino è bene spenderci un po' di tempo perché è una cosa che interessa molto il nostro paese, che fra l'altro gli è stata molto rinfacciata quando Papa Giovanni Paolo II appunto ha dichiarato Carlo d'Asburgo beato, cioè il fatto di essere stato lui l'imperatore sotto cui è stato accettato il piano di azione di quella controffensiva che, infrangendosi contro le truppe italiane a Caporetto e travolgendo le truppe italiane a Caporetto, poi dilagata fino a che appunto sul Piave i nostri nonni, potremmo dire, l'hanno bloccata, perché è stata una controffensiva che ha visto l'uso di armi chimiche, prigionieri rinchiusi in campi di prigionia, insomma, è stata una controffensiva molto dura. Che però appunto si può spiegare con il fatto che Carlo d'Asburgo, intanto ovviamente un conto è approvare i piani, un conto è vederli messi all'opera sul terreno, fra l'altro con questa forte influenza tedesca, che come vediamo subito, adesso passo a raccontare, sarà molto importante in alcune decisioni che Carlo prenderà. In effetti Carlo, se da un lato dà il permesso per questa controffensiva, dall'altro diverse volte vieta l'uso di gas e di armi chimiche, di gas asfissianti e vieta anche il bombardamento di obiettivi civili. E questa cosa appunto crea scompiglio all'interno dello Stato Maggiore e gli viene rimproverato di seguire alla lettera una lettera che gli viene inviata a lui e a tutti i monarchi europei da parte della Santa Sede, perché se Caporetto nel 1917, nello stesso anno, pochi mesi prima, Papa Benedetto XV ha inviato a tutti i governanti una famosissima lettera, un accorato appello in cui lui definisce la guerra un'inutile strage, dice fermate questa inutile strage che sta distruggendo l'Europa. Ebbene, è proprio Carlo l'unico che cerca di rispondere, e cerca di rispondere non solo appunto quando può, diminuendo l'impatto del conflitto, evitando di bombardare, ma purtroppo non sempre ci riesce, ma fa un atto che appunto di fatto gli costerà il regno. In realtà in Italia è troppo poco famoso, affare Sisto. Chi è Sisto? Sisto è il cognato, è il fratello di Zita, Sisto di Borbone Parma, che è italiano, ma sta, ovviamente, essendo il cognato, conosce bene la corte imperiale. Ebbene, Sisto viene incaricato da Carlo di Asburgo di fare e trattare una pace separata con Italia, Francia e Regno Unito, proprio per cedere all'Italia i terreni, i territori italiani, che appunto dell'impero austriaco, e fare un capovolgimento di fronte, un pochino quello che abbiamo fatto noi italiani nella seconda guerra mondiale con l'8 settembre, fare un capovolgimento di fronte e andare contro questo alleato tedesco che invece non vuole la pace ma vuole la guerra a oltranza a tutti i costi e cercare appunto tutti insieme di bloccare la furia tedesca. Questo affare sembrerebbe anche insomma, possibile, se non che in Francia c'è un presidente, Clemenceau, che è fortemente anticlericale, fortemente militarista, fortemente antitedesco e repubblicano. Per cui è proprio la nemesi totale di Carlo, che era appunto invece un monarca cattolico tedesco e appunto che voleva la pace. E quindi non solo. La Francia mette il veto, ma fa una cosa ancora più grave, divulga tutto quanto. Per cui, ovviamente, la notizia crea un pandemonio. Zita viene ufficialmente tacciata come spia italiana. La monarchia, che era l'unica cosa che teneva in piedi ancora unito l'impero, è completamente delegittimata. I tedeschi hanno una reazione furiosa e quindi la guerra ormai è ufficialmente persa. Il 4 novembre appunto del 17, come sappiamo, del 18, come sappiamo, l'Austria si arrende l'Italia si arrende, l'Austria, scusate, si arrende all'Italia e gli ultimi atti che Carlo fa da imperatore è quello di lasciare a questi popoli che cercavano l'indipendenza tutta l'indipendenza possibile, perché cerca di legittimare da un lato di nuovo la monarchia, ma dall'altro vuole fare un ultimo gesto di, appunto, di amore verso il suo popolo. E addirittura fa un altro gesto che viene così, è molto particolare, il 31 di dicembre del 18, Carlo di Asburgo fa celebrare un Te Deum. Quando tutti gli chiedono: ma cosa c'è da ringraziare il Signore per l'anno trascorso? Hai perso la guerra, stai perdendo il trono, tutto è andato appunto a rotoli, e lui dice una frase meravigliosa: dice, l'importante è che i miei popoli e che i popoli d'Europa abbiano ritrovato la pace. Quindi proprio a sintetizzare lo spirito evangelico, ma anche proprio la nobiltà di questa figura. Una grandezza d'animo che però serve a poco perché non viene riconosciuta e l'Austria nel 19 dichiara la Repubblica. I beni degli Asburgo vengono confiscati e lui e la moglie sono costretti a andare in Svizzera a vivere una vita modesta. Ormai siamo alla fine della storia, ma c'è un'ultima piccola avventura, un colpo di coda che Carlo con sua moglie devono affrontare perché in Ungheria, dopo tutta una serie di guerre complicatissime e tensioni che nascono dopo la dissoluzione dell'impero, c'è cioè la completa anarchia. A un certo punto, siamo nel 1920, crolla la Repubblica che si è restaurata e si richiede il ritorno della monarchia. A chiedere e a dichiararsi reggente, quindi a chiedere il ritorno del sovrano, è un ammiraglio, Miklos Horthy, che però in realtà cerca di usare Carlo e la monarchia quasi come un ultimo affronto che viene fatto a questo impero plurisecolare, a questo plurisecolare impero cattolico, cerca di usare la monarchia come paravento per instaurare lui un regime autoritario, cosa che poi gli riuscirà, infatti sarà colui che porterà poi l'Ungheria nelle braccia di Hitler. Ebbene, però lui si dichiara reggente e quindi Carlo subito parte. Sa che è il sovrano, non si è mai ufficialmente dimesso, non ha mai abdicato e sa che ha dei doveri verso il suo popolo, per cui prende dalla Svizzera, riparte una prima volta a Pasqua del 21, però viene lasciato letteralmente sulla porta a prendere freddo, non lo fanno neanche entrare, inizia una trattativa con Horthy che però appunto lo rimanda indietro e quindi tornando in Svizzera si confida ancora una volta con sua moglie, la quale lo segue nella buona e nella cattiva sorte e decide di seguirlo anche in questa nuova avventura. Tu sei il sovrano, hai delle responsabilità verso questo popolo che sta per finire appunto sotto un governo autoritario, illegittimo, bisogna liberare l'Ungheria, per cui cercano di marciare su Budapest alla testa di un esercito di lealisti, ma l'esercito di Horthy è troppo forte. La coppia viene arrestata e questa volta l'esilio, fra l'altro Carlo in questa campagna ci rimette profondamente la salute, e questa volta l'esilio è molto lontano. La coppia e con i figli viene mandata a Madeira, che è un'isola che è al largo dell'Africa, in mezzo all'Oceano Atlantico. Senza, fra l'altro, l'isola, oltre ad avere una casa che gli viene affidata, ma che è sprovvista di tutto, è costretta anche a vivere in serissime difficoltà economiche. L'unico conforto che Carlo ha, no, oltre all'amore della famiglia, dei figli, della adorata moglie che appunto lo segue sempre, è anche la Santa Messa, dove offre al Signore tutto, tutto quello che gli sta succedendo, si affida alla Divina Provvidenza, e appunto tutti i giorni si reca alla Santa Messa e cerca anche di vivere una vita normale. Se non che in una fredda giornata, siamo appunto alla fine, Carlo decide di andare a fare degli acquisti per comprare un po' di giocattoli per i figli, con quei pochi risparmi che sono riusciti a mettere da parte. Nonostante Zita lo preghi di riguardarsi, di stare a casa perché ormai la sua salute è fragilissima, ma lui esce e al suo ritorno un semplice raffreddore si trasforma in una severa bronchite e poi in una polmonite terribile che fra l'altro contagia lievemente anche i bambini. Zita, che fra l'altro è incinta dell'ultimo figlio, l'ottavo che avranno, si prende cura di tutti con amore infinito, però per Carlo la situazione ormai è disperata. E la tosse procede, ormai lo squassa, le cure sono sommarie e il vitto è scarso. Quindi le sofferenze a cui è sottoposto sono micidiali, però Carlo sussurra una frase molto importante a Zita: io devo ancora soffrire tanto affinché i miei popoli si ritrovino ancora tra loro. Quindi questo ruolo del monarca che nonostante tutto non viene mai meno. E il 1 aprile del 22 al malato ormai sono somministrati gli estremi sacramenti. Con un ultimo sforzo, Carlo guarda sua moglie incinta e le dice la frase più bella forse che un marito può dire a sua moglie: ti amo così tanto. Lei risponde: Carlo, Gesù viene a prenderti. Gesù, disse lui. Erano le 12:23 minuti. Carlo d'Asburgo, imperatore d'Austria e di Ungheria, aveva reso l'anima a Dio a soli 35 anni. Zita, fra l'altro, che oggi anche lei è onorata come serva di Dio, non si risposò più dopo questo lutto, e anzi portò il lutto per i successivi 67 anni della sua lunga vita, serbando, potremmo dire, vivo il ricordo di questo amore che ha superato guerre, divisioni politiche e anche difficoltà familiari e quotidiane, che ora li vede di nuovo insieme in quel regno eterno dove regnano pace, unità e amore. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te, carissimo Carlo, per questa relazione che potrei definire soltanto commovente, eloquente e appassionante, perché è proprio vero, questo amore tra Carlo e Zita ha superato tutto, come hai giustamente detto, e i confini stessi della vita terrena, andando poi a protrarsi nella corona dell'eternità, come una gemma preziosa della corona dell'eternità, un'immagine che mi piace utilizzare e che dire proprio un uomo di Dio che ha messo da parte se stesso i propri interessi, spendendosi interamente per i suoi cari, a partire dalla sua famiglia, ma poi come vero monarca, vero re cristiano, cattolico, per i suoi sudditi, per il suo popolo, come un re deve concepire se stesso, ovvero come servo di Dio per il bene dei suoi popoli, del suo popolo, appunto come imperatore, che funge nell'ottica del governo di una nazione come il padre all'interno di una famiglia. Lui è stato padre, prima ovviamente dei suoi figli, ma in particolare dei suoi popoli, e così ha vissuto, così si è concepito e così si è prodigato, poi ricercando sempre la vera pace per il bene vero, per la cura autentica del bene comune delle persone, come deve fare un padre, un re, un marito, un cristiano cattolico che serve Dio, che ama Dio e quindi ama tutte le anime. E davvero penso che possa, ma soprattutto debba, risplendere come fulgido esempio per tutti coloro che si trovano ad esercitare delle autorità di governo, per come Dio chiama tutti coloro a cui affida un'opportunità di amministrazione del potere alla santità in questa condizione di vita. Beh, penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci qui con voi nuovamente, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi dedicata al commento condiviso per tutte le impressioni, le osservazioni e le ispirazioni che possono essere derivate ovviamente dalle relazioni che abbiamo ascoltato. E per questo vorrei invitare subito a intervenire lei, caro padre Giampio, con la partecipazione di Marco.
Grazie Valerio, grazie anche a Carlo e a Maria, cari amici ben trovati. Veramente un po' c'è l'imbarazzo della scelta, un po' per questi bellissimi argomenti che sono stati trattati. Ma uno mi ha dato un po', tu Valerio, uno spunto quando adesso qui a conclusione della relazione di Carlo parlavi come Dio chiama, la chiamata di San Giuseppe per il suo ruolo come padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo, sposo della Beata Vergine Maria, ma anche la chiamata di Carlo, abbiamo visto un po' come del Beato Carlo d'Asburgo, questa chiamata a diventare imperatore, già abbiamo visto un po' questo, un po' umanamente. Non c'entrava niente questa cosa qui, aveva altri quattro fratelli che dovevano precedere, lo zio e tutta la loro discendenza, insomma, invece tutte queste circostanze. Però mi sembra Marcos, visto che parlavamo anche prima, mi sembra che tu mi individuavi che un po' già c'erano delle profezie già in precedenza, prima che il re Carlo salisse al trono come imperatore, c'erano già delle profezie di una mistica ungherese e del Papa San Pio X che parlano di Carlo profetizzato come imperatore, nonostante che i disegni umani fossero differenti. Mi sai dire qualcosa per questo, Marco? Grazie, Ave Maria.
Sì, certo, Ave Maria, un saluto a tutti, grazie Padre Giampiero, grazie a tutti. Sì, certo, riguardo alla prima profezia, ecco, a cui accennava, Madre Vincenzina era una mistica ungherese e quando Carlo era ancora bambino disse così: la gente deve pregare molto per il piccolo arciduca perché un giorno egli diventerà imperatore, dovrà soffrire molto e sarà un bersaglio speciale da parte dell'inferno. E infatti proprio così sarà, in un certo senso sorprendente è stata la sua incoronazione, il suo essere diventato imperatore, e nessuno se l'aspettava una cosa del genere. E infatti una cosa, come diceva lei prima, riguardo Pio X, accadde che dopo il fidanzamento ufficiale, la futura moglie, Zitta con la madre, andò in udienza dal Papa Pio X e il Papa, parlando di Carlo, accennando a lui, lo chiamò principe ereditario, al che Zitta rettificò dicendo: "Ma non è lui l'erede al trono, ma Pio X non ci fece caso a questa osservazione e continuò a parlare di Carlo come se fosse il principe ereditario. E disse proprio così, un'altra occasione: è un dono della provvidenza di Dio alla casa d'Austria. Quindi sì, c'erano questi, se possiamo dire, segni premonitori da parte di sant'uomini. Pio X è diventato santo, la madre Vincenzina non è una santa, però comunque di sicuro era una donna di fede, comunque che aveva un rapporto speciale con Dio, quindi poteva aver intuito, poteva aver avuto dei segni che questo bambino, che era ancora così piccolo, sarebbe un giorno diventato un grande imperatore. Tra l'altro, nacque proprio quando era ancora bambino Carlo, la Pia Unione di preghiera, che era una lega di preghiera nata quando appunto Carlo era bambino, proprio sempre su consiglio della madre Vincenzina. Quindi c'erano questo gruppo di persone che pregava perché sapeva che quel bambino avrebbe avuto un difficile compito una volta cresciuto. E ancora adesso questa lega di preghiera esiste ancora. E si chiama, se non sbaglio, Pia Unione per la pace e la fratellanza tra i popoli, richiamando anche all'impegno che Carla profuso perché ci fosse pace tra i popoli, soprattutto del suo impero, ma ora viene estesa la pace fra tutti i popoli della terra. Ecco.
Grazie Marco anche per questa bellissima precisione. E, mi sembra che poi con il Beato Carlo d'Asburgo poi ci sia stato anche un po' di giochi, di coincidenze e di numeri con i sommi pontefici, sia con San Pio X che con Papa Pio XII e anche con San Giovanni Paolo II. Mi puoi dare un po' questa delucidazione di queste date che si intrecciano, Marco? Grazie.
Sì, proprio così, cioè, Sai, è difficile chiamarle coincidenze a volte, le date forse sono proprio, se possiamo dire, dei segni che ci vengono dati da Dio, anche come poi vedremo. Poi per quanto riguarda i sommi pontefici ci fu, già ne accennavo prima appunto con San Pio X, predisse chi sarebbe diventato Carlo. Ma poi ci fu anche per esempio Papa Benedetto XV, come di cui ci parlava prima Carlo, che mandò questa importante lettera a tutti i sovrani, e l'unico che l'ascoltò fu Carlo. E Benedetto XV assicurava: Carlo d'Austria è un santo, perché era l'unico che aveva messo in pratica le sue parole. E un'altra curiosa, se possiamo così chiamarla, un piccolo aneddoto, riguarda Monsignor Eugenio Pacelli, che diventerà poi Papa Pio XII. Infatti, nel 1920, quando era nunzio apostolico a Monaco di Baviera, un giorno ebbe l'occasione di viaggiare in treno con lui. E dopo essere al ritorno, il nunzio andò in una cappella e disse ad alta voce: Ti ringrazio, Signore, di avermi fatto incontrare una così grande anima. Questo vescovo aveva riconosciuto, pur in un così piccolo, sì, non è stata una vicinanza che si è prolungata per molto tempo, è stato un viaggio in treno, eppure ha riconosciuto la santità che Carlo emanava. Inoltre, un'altra bella coincidenza riguarda Papa Giovanni Paolo II. Beh, intanto già il fatto che Papa Giovanni Paolo II, prima di diventare Papa, si chiamava Carol, che sarebbe Carlo, quindi aveva già lo stesso nome del beato Carlo d'Asburgo, però è molto interessante sapere che c'è un intreccio tra le date di morte di questi due santi. Beato Carlo morì il 1 aprile, San Giovanni Paolo II il 2 aprile, e la memoria liturgica. Infatti, il Beato Carlo è commemorato il 21 ottobre, San Giovanni Paolo II il 22 ottobre, quindi uno giorno dopo dell'altro. E proprio Papa Giovanni Paolo II ha beatificato il Beato Carlo d'Asburgo e ha spinto affinché si proseguisse con il processo di beatificazione e oltretutto dopo in seguito il Papa ha anche ricevuto gli eredi, diciamo così, della famiglia Asburgo, quindi ha mantenuto rapporti anche con i discendenti di questo santuomo. Quindi sì, ci sono questi fatti, anche poi, ora mi viene in mente, era il Papa che aiutava durante l'esilio l'imperatore. Durante l'esilio lui era in difficili condizioni economiche, era, tra virgolette, abbandonato da tutti in quest'isola, però comunque il Papa pensava a lui. Quindi sì, c'erano questi sommi pontefici, santuomini, San Giovanni Paolo II, San Pio X e anche Pio XII. Tra l'altro, se mi viene proprio ora in mente come sia il Beato Carlo d'Asburgo dopo la sua morte, come diceva prima Carlo nella sua relazione, è stato criticato. Molti l'hanno criticato per le sue scelte in ambito politico e allo stesso modo anche, non nello stesso contesto, ma anche, come ben sappiamo, Pio XII è stato assai criticato. C'è una leggenda nera su Papa Pio XII, quindi delle calunnie su di lui ci sono. E quindi entrambi, anche lui, quest'uomo, ha una cosa in comune, un'altra cosa che ci riconduce al Beato Carlo. E quindi alla fine possiamo dire che tra uomini di fede ci sono queste correlazioni che ci possono aiutare a comprendere come ci sia sempre dietro, nascosto, non troppo, un disegno di Dio. Ecco.
Grazie Marco. Valerio, proprio se parlo più questo bel disegno di Dio, perché vedi come San Giuseppe diventa il capo della Santa Famiglia di Nazareth, il modello delle famiglie, il Beato Carlo d'Asburgo, beatificato, la moglie Zita, serva di Dio, quindi cammino di processo, quindi virtù, esercitate. Proprio quando si sono sposati, il Beato Carlo e la moglie Zita, Beato Carlo gli disse: ora dobbiamo aiutarci insieme per raggiungere il paradiso. Ecco il suo desiderio, la santità. È veramente un desiderio che deve un po' accomunare ognuno di noi. E proprio questo suo desiderio, in cui dobbiamo proprio chiedere anche il patrocinio del glorioso San Giuseppe, che è il modello un po' di tutti i santi, dopo la Beata Vergine Maria, la perfezione della santità, proprio questo grande desiderio che ci deve portare nel nostro cuore. Non ti sembra, Valerio?
No, assolutamente, padre, questo è il senso della famiglia come istituzione voluta da Dio, come ci insegna San Giuseppe nella vita domestica con la Sacra Famiglia, ovvero la condizione familiare come via per raggiungere la santità. E questo ovviamente è Beato Carlo d'Asburgo con la serva di Dio Zita di Borbone lo avevano capito perfettamente anche nel loro matrimonio, fin dalla prima notte, appunto, adesso aiutiamoci ad andare in paradiso, una unione d'amore sigillata dal sacramento del matrimonio, il sacramento dell'amore di Dio che va a riempire della sua sostanza quello tra gli sposi perché diventi poi portatore di fecondità spirituale e quindi poi conseguentemente anche fisica, personale, quindi anche caritativa, sempre con l'obiettivo di raggiungere poi il bene eterno, il sommo bene e l'eterna felicità da poter condividere appunto nella prospettiva dell'eternità con i propri cari, nell'amore di Dio che appunto si traduce nell'amore per il prossimo, a cominciare dai propri familiari, appunto, secondo il significato e l'essenza della vera carità. E non so se Marco volevi aggiungere qualcosa.
Sì, guarda, una brevissima cosa che mi faceva proprio venire in mente tu parlando adesso, che è una cosa molto interessante. Dopo che si sono sposati, quando si sono sposati, Beato Carlo e Zita hanno fatto incidere nelle loro fedi la scritta Subtum Presidium, mettendo quindi il loro matrimonio sotto la protezione della Beata Vergine Maria. Andarono poi anche a visitare un famoso santuario mariano in Austria in occasione del loro matrimonio, quindi possiamo vedere come abbiano messo veramente nelle mani di Dio la loro vita.
Esattamente Marco, il dono che loro hanno fatto e che quindi come poi a partire dall'esempio più alto della Sacra Famiglia Dio ci chiede, ci chiama a fare del nostro amore, dell'amore condiviso a Lui e poi in particolare per mezzo di Maria Santissima che è la via del sommo ed eterno amore che ovviamente si realizza in nostro Signore Gesù Cristo e nella salvezza che Lui porta con la sua presenza nella nostra vita, e quindi nella vita della famiglia, nella vita degli sposi, del matrimonio, perché sia questo tralcio sempre congiunto alla vite che soltanto lui e che poi porta i veri frutti di santificazione nella partecipazione reciproca, nell'unione spirituale in un solo cuore, in una sola anima, per affrontare insieme le sfide di ogni giorno, combattere la buona battaglia, sopportare le prove, le tribolazioni. Quindi così crescere ed arricchirsi sempre più nelle virtù, divenendo immagine dell'amore di Cristo all'interno della famiglia. Ecco, questo ha fatto San Giuseppe nella Sacra Famiglia, questo ha fatto il beato Carlo I d'Asburgo nella sua famiglia e come regnante. E allora, cari radioascoltatori, con l'augurio di vivere davvero una santa solennità di San Giuseppe, padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo, vero sposo della Santissima Vergine Maria e patrono universale della Chiesa, e con intercessione del beato Carlo I d'Asburgo, e aggiungo ovviamente anche della serva di Dio, venerabile zita di Borbone, noi vi salutiamo andando a chiudere la puntata di questa sera e nel frattempo vi auguriamo naturalmente un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio in attesa di risentirci, ovviamente Dio piacendo, la prossima settimana. Che il Signore vi benedica e la Santa Vergine vi custodisca per un buono e santo cammino quaresimale. A presto, Ave Maria.